vedo che il freddo lo mi ha paralizzato a casa, termine è scelto voluto, potremmo da solo da giù, quindi ben ritrovati, continuiamo il nostro cammino di lezione, lo facciamo con la preghiera, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Santa Maria, Madre della Sapienza. Siamo giunti al capitolo secondo, come già vi raccontavo la volta scorsa, vi racconterò ancora, che un brano sia nel capitolo primo, secondo, terzo non è molto importante, perché la suddivisione in capitoli non è intenzionale, voluta dall'evangelista o dalla scuola dell'evangelista che ha redatto il Vangelo, è successiva, li vedo, quindi non è molto importante che adesso si inizi il capitolo secondo. È importante che un brano abbia avuto prima degli altri testi e poi da parte, questo ci dà intelligenza, ci permette di intelligere, di leggere dentro, di leggere tra le righe, quindi ci aiuta nella vicinanza al Signore e alla presenza del Signore nella nostra vita. Leggo quindi i 12 versetti di oggi e poi, sia come riferimento al brano della volta scorsa, sia con altri riferimenti, cerchiamo di entrarci insieme nella Se ricordiamo il testo della volta scorsa, Gesù ha guarito un lebbroso, andato in città, ma la fama di Gesù si diffonde così tanto che lui deve stare nel deserto, nel luogo solitario, vengono venuto di parte, però normalmente tante persone lo raggiungono. Ecco, cosa succede dopo quell'episodio da fare questo? Ed entrò di nuovo a Cafarnao, dopo alcuni giorni. Si sente che era in casa e si radunavano tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. Si recava da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiava il tetto nel punto dove egli si trovava. Fatto un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Seduti là erano alcuni scribi che pensavano un po' loro: perché costui parla così, bestemmia? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé e se loro, perché pensate così nei vostri cuori? Che cos'è più facile? E dire al paralitico ti sono rimessi i peccati o dire alza, ti prendi il tuo lettuccio e cammini? Ora, perché sappiate che il Dio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino. Disse il paralitico: alzati, prendi tu le lettuccio e va a casa tua. Quello si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti. Si meravigliarono e lodarono Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. L'ho già fatto prima, ma lo rifaccio adesso. Richiamiamo un attimo il brano di Vangelo la volta scorsa, Marco 1, 40-45, il lebbroso. Là un lebbroso in un paralitico, là un miracolo, si guarisce il lebbroso, Gesù guarisce il lebbroso, qui viene guarito il paralitico. Ma, attenzione, dentro una apparente similitudine, cogliamo, perché ci fa bene, le grandi differenze, proprio a partire dalle due figure, il lebbroso e un paralitico. Allora, perché era paradiso e sarà, attenzione, uno dei temi di questa lezione. Se non vedi niente, non è che vedi una malattia, non vedi una ferita o una gamba spezzata o peggio la lena, ma neanche il naso rosso della frattura, di per sé non vedi niente, anzi proprio perché non vedi niente del tutto, non vedi neanche il movimento, puoi vedere che dice qualcosa. Sono agli antipodi, sono hanno entrambi dei problemi, entrambi vivranno la gioia di un miracolo, ma non so pensare allo stato di malessere più antipodali di un lebbroso e un paralitico. So, se volete un parallelo mentale, come dire, il batterà la centina e il burrone di cioccolato. Sono entrambi due cibi, vabbè, si mangiano tutte e due, ma non sono proprio uguali. Anche se li visti probabilmente insieme con una porcheria, non hai mischiato un torrone al cioccolato con un baccalà all'argentina. Sono entrambe due cose da mangiare, ma in questa similitudine sono diversissime. Ecco, parallelo. E questo subito ci fa entrare nella fantasia del Vangelo, che dentro una apparente similitudine tra la in realtà c'è una diversità abissale. La cogliamo e ci fa bene cogliere le differenze del Vangelo della vita. Poi, e qui è bello vedere l'intelligenza del Vangelo, un brano si sussegue un altro, ma mantenendo un senso. Il brano, la volta scorsa, avevamo Gesù che non può più neanche entrare in città, tanto è sommerso dalla folla, dalla gente, anzi, perché la presenza. Si ricorderà che facevo notare che prima c'è Gesù che è in città e poi c'è il paralitico in un luogo deserto, il lebbroso in un luogo deserto, abbandonato. Si incontrano, c'è la guarigione, il lebbroso guarito va in città e Gesù non può più andare in città perché tutti lo cercano, tutti lo vogliono sommergere, deve andare in luoghi deserti. Quindi abbiamo questo scambio. E dicevamo, Gesù compie i miracoli perché si fa carico della situazione del miracolato. Tu lebbroso sei nel deserto, io ti guarisco qua nel deserto e ci vado io, Gesù. Ma il brano finiva con un'ulteriore apertura. Comunque la gente andava a cercarlo anche nel deserto. E a questo punto, dopo un po' di giorni, come se Gesù dicesse, vabbè, visto che ormai sono a bagno Maria nella folla, riesco a scappare, vado, riesco a capirlo, e c'è questa moltitudine, questa folla. Ecco, anche qui vi prego di stare molto attenti, perché qui l'Evangelista sta costruendo un tema che poi diventerà molto importante nel Vangelo, il tema della folla. Quando eravamo all'inizio, la sinagoga di Cafarna, vi ricordate, il primo miracolo indemoniato, oppure la suocera di Pietro, Gesù era ancora sconosciuto, ma già la sera aveva compiuto molti miracoli, si diceva tutta la porta della Gesù, quindi adesso è un personaggio famoso, seguito dalla folla, e lui dice, ma che bello, no, che brutto, di per sé. Perché il Vangelo è sempre molto preciso a descrivere il carattere ambiguo, tendenzialmente pericoloso della folla. Sarà la folla, un divaga, che passerà dal Osanna al figlio di Davide, come se siete episodio, domenica del pane, al crocifigio. È la folla qua che impedisce a Menichea la punta di grano. Sarà a causa di una folla che in Marco 3, ci arriveremo tra un po', Gesù per la prima volta si rivolge ai discepoli pregandoli. Ma non siamo noi che preghiamo Gesù. Andiamo a leggere il Vangelo e ci accorgiamo che Gesù prega. C'è questa parola in Italia. Gesù prega. Perché la folla lo sta schiacciando. Molto, molto importante. Non è il protagonista principale in questo Vangelo a folla, ma stiamoci attenti, l'ambiguità della folla. Un conto è essere popolo di Dio, ordinato, aggraziato, con il garbo degli equilibri. Un conto è la folla, sappiamo che la folla quando si muove può essere anche un animale impazzito che uccide e schiaccia, come l'effetto malato, la folla. E ora Entriamo in quel brano dove abbiamo uno degli elementi più commoventi di questo brano molto conosciuto, mentre nel testo precedente il lebbroso è molto attivo nel chiedere la guarigione, la salvezza, sarà riconosciuto da Gesù questa sua attività, la tua fede, in quel caso nel senso il tuo credici che in fondo che io ti posso guarire, dell'essere disposto a farmi tutto, ti porta a guarigione. Chiaramente il paralitico, se il paralitico non può fare nulla, notiamo che in questo brano il paralitico non farà nulla, non sappiamo il nome, il cognome, non dice una parola, non fa un movimento, gli vengono detti di fare delle cose, ma non sappiamo, non sapremo mai nulla. Beh, c'è scritto che se tutti si alzò, vabbè, almeno questo lo sappiamo, ma è un po' particolare. Ma c'è la cosa splendida che sono gli altri che fanno questa azione veramente impressionante. Ogni prete lo dice sempre a tutte le prediche, quindi sarà la decimillesima volta che lo sentite. Tra l'altro raccontava anche questo il 72 quando abbiamo fatto un momento di preparazione su questo brano, quindi scusate la banalità, però sa di realismo. Se in questo momento qualcuno dovesse sfondare il tetto della chiesa e calare qui qualcun altro perché senta la lezione, io non sono contento, ma lo denuncio immediatamente in arrivo. Come dovreste fare anche voi se qualcuno è in casa vostra in questo momento. Quindi, quanto volevo che le case non fosse il cemento armato, è tutto quel che fa la lunga questa azione. E da Gesù assolutamente lodata, c'è questo versetto 5 che adesso leggo plasticamente con i miei occhi, con il mio braccio. Gesù, vista la loro fede, come se si rivolgesse qua a destra, disse al paralitico, mettiamo il testo, Gesù, vista la loro fede, dice al paralitico. Questa splendida comunio santorum, comunione di santi, comunione di credenti, comunione degli esseri umani quando sono capaci di un'azione solidale. È un brano sulla fraternità, sui vicendevoli, sul sostegno, nella vita quotidiana, nella preghiera, qui è. Lo accenno solamente non perché non sia importante, ma perché è così ovvio che non c'è bisogno di sottolinearlo, che si apre tutto il tema anche della preghiera di intercessione. E quante volte, come in questo caso, io sono paralizzato qua perché non mi posso alzare, qualcun altro mi prende la pelle, dicendo non è intenzionale. Appunto questo tesoro che noi abbiamo, anche questa, scusate, è una cosa che vedete tante volte, ve la ripeto ancora perché è un tentativo della mia vita. Se c'è una volta che io ho imparato, ho proprio gustato, ho sentito entrare nella mia carne la preghiera di intercessione quando ho vissuto per un anno negli Stati Uniti, dove tutte le persone più care della mia vita erano 6.000 chilometri, io come faccio a raggiungere e pregare? Direi che quello per me è stato un po' un momento di svolta. Non ero un ragazzino, avevo 39 anni, però dove mi sono reso conto che la prima cosa da fare per le persone che hanno è pregare, perché un quinto di risolvere il conto pure perché c'è che dare forza a volte a spalla, ma ugualmente quando sei nato delle mani che hanno preso. Nei momenti decisivi della vita il nascere e il rinascere ti portano ogni altro. Tutti. Quindi questa potrebbe essere anche un'occasione per fare memoria delle mani che ci hanno preso e sollevato quando siamo nati e delle mani che ci custodiranno nel passaggio della rinascita. Importante è perché c'è sempre una sottile presunzione, sembra generosità, ma a volte una sottile presunzione. Leggere il Vangelo e mettersi sistematicamente dalla parte di quelli che devono aiutare. Quasi sempre noi siamo dalla parte di quelli che sono aiutati. Gesù non denuncia al 113 costoro che rovinano i tetti, anzi, di fronte a questa azione, attenzione che qui c'è un altro tema, di fronte a questa azione eclatante, assolutamente visibile, quasi da circo, calma questo tetto, loda questa azione, rimette i peccati e attenzione perché l'azione di Gesù, cioè il fatto che trascorrendo, passando i capitoli del Vangelo Gesù fa delle cose, genera anche delle reazioni, una reazione che c'è una folla sempre più grande di persone che lo segue. Prima di arrivare alla tragedia, non la croce, a metà del Vangelo cadrà una tragedia, per cui le folle soprattutto spariranno, ma lo vedremo poi. Ma inizia anche la resistenza dei cosiddetti capi religiosi, come sappiamo bene, scrivi, farisei. Ecco, vediamo com'è la resistenza. In un brano come questo, che è molto sul tema della paralisi o dell'azione eclatante, del vedere Gesù, vista la loro fede, Gesù che vede, com'è la reazione? Danno addosso a Gesù? No, no. Il versetto 6 è chiarissimo, e poi Gesù riprende. Se tutti là erano alcuni scrivi che pensavano un po' loro, perché costui parla così, bestemmia? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Attenzione, stanno pensando in cuor loro, da fuori non si vede niente. Come se questo mento di loro pensasse, stesse pensando, avevano dato, questo lì che sta dicendo, ma che vergogna, che porcheria, però non pensa in costruire. Dice niente, nessuno lo vede. Faccio questo pensiero pesante contro Gesù. Gesù lo porta alla luce. Gesù dà movimento a questo pensiero perché se ci pensiamo, e io non sono mai stato paralitico, al massimo qualche volta mi formico lo braccio, no? E però una persona che è paralizzata avrebbe un pensiero di muovere il braccio, di muovere la gamba, però non riesce. C'è il pensiero e basta, ma non c'è l'azione. Attenzione che questo tema adesso prende l'acqua. Quindi, questi scritti sono paralizzati nel loro pensiero. C'è un altro paralisi. Un pensiero che non diventa parola. Una parola che non diventa azione. Adesso lo vediamo. Gesù la smaschera, usando il linguaggio del nostro Vangelo, Gesù fa saltare i tempi. Proprio porta alla luce, come uno che scoperte il tetto, ha scoperto le teste di queste qui e lo dice. Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano fra sé, disse da loro: perché pensate così nei vostri cuori? Vedete che sono scoperchiati. Interessante un brano dove c'è qualcuno che scoperchia un tetto per portare un paralitico. Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano fra sé, disse loro: perché pensate così nei vostri cuori? Cosa è più facile dire? Attenzione all'ironia di Gesù, perché è così sottile che tutti noi, voi più di me, stanchi con la giornata di lavoro, di impegno, rischiamo giustamente di lasciarci sfuggire tra le dita con qualcosa di troppo sottile. Allora, cosa è più facile dire al paralitico? Sono i nostri peccati o cosa è più facile? Dire al paralitico che sono in essi peccati o dire alto, ti prendi con le luci e cammina? Attenzione alla mia. Di per sé dire è facilissimo. Uno può dire qualunque cosa. Se ricco umiliato lo dà tutto in beneficenza. Ho fatto fatica a dire questa cosa. Voglio che un pensiero andare sulla luna e subito tornare. Ho fatto la sua fatica. Da domani sarò più uomo. Fatica zero. Cosa è più facile dire? In realtà, dire può dire qualunque cosa. Pensare che diventa dire e dire che diventa fare lì è la faccenda, che è il classico, la classico problema degli scrivani, in realtà è il nostro, noi lo sappiamo perfettamente che il 90% delle cose che pensiamo noi non le diciamo. Lì mi sta antipatico, non sopporto, lo voglio vedere, ah oh, buongiorno, ah oh, buongiorno, come sta? No? Per ipocrisia media, ma forse può vivere, cioè. Vediamo che 7 tra voi mi stiano veramente antipatici. Cosa faccio adesso di talento di altri? Dico, ah, ma tu cosa sai che sei veramente antipatico? Va, fatturato di questa rete, ti dico quello che c'è nel tuo cuore. Sembrerebbe tanto. E qui quasi sempre noi ciò che pensiamo, noi diciamo, quasi sempre noi ciò che diciamo, lo facciamo. Certo, Gesù è differente. Attenzione che adesso non mi interessa tanto fare un discorso moralistico su di noi, anche perché ho appena fatto l'esempio che molte volte non si può dire ciò che si pensa e non si può fare ciò che si dice. Certo, Gesù aveva e ha questa singolarità che quello che pensa dice quello che dice fa. Questo tra l'altro è uno dei più grandi miracoli di Gesù. E' anche per questo che l'hanno ammazzato, perché avere di fianco uno che quello che ti pensa, quello che pensa te lo dice, e quello che dice te lo fa. Provateci. Provateci. Ah, come sono stati fortunati gli apostoli, come bello stare con Gesù. Prova a starci un attimo con Gesù. Povero bene. Noi non abbiamo neanche, non ci passa neanche per la telecamera del cervello, forse una grazia, la capacità che aveva Gesù di far continuamente saltare i tempi a tutti quelli che aveva intorno a lui, per questa verrebbe dire assoluta libertà, ma è un termine insufficiente del tipo, come il fatto di essere figli di Dio, il figlio di Dio ciò che pensa lo dice, ciò che dice ora. Mentre gli scrivi sono lì a dire, Dio. L'ultime due notte, questo Vangelo ricchissimo, io molti temi li sto anche saltando perché è davvero particolarmente ricco, mi permetto di far notare per tutte le due cose. Questa cosa un po' particolare, prendi tu le luci e va a casa tua, la domanda è. Bisogna avere lo soccorso ai guariti di prendere il lettuccio. Ma Gesù piace le cose ordinate. Sì, appena fatto un tetto non ho detto niente. C'è chi dice, forse perché comunque la tua vita si sei convertito, redento, sanato, comunque giustamente fa sempre parte di te la storia. Pensiamo alla vicenda di Paolo. Paolo di Tarso, comunque anche diventato di Saulo, diventato San Paolo, sono sempre avanti. Bene di male, tutta la sua storia. E poi mi accorgo adesso, mentre ve ne parlo, esattamente come il brano della volta scorsa, le ultime righe, le ultime parole, sapevano di risurrezione. E Gesù, brano della volta scorsa, va nel deserto, ma tutti ancora lo inseguono e vanno da lui su questo movimento di esodo messianico, da Atti degli Apostoli, da risurrezione di uscita verso Gesù. Guardiamo che nella Bibbia la seconda parte del versetto 12. Prima abbiamo visto la reazione cupa, torbida degli scribi, paralizzato, un pensiero torvo che non ha il coraggio di diventare parole, neanche meno azione. Fisicamente vedo una zona nera, invece vedo una zona dorata. Perché? Tutti si meravigliano, ma attenzione, per leggere questo sono altre parole. Lodano Dio, e tutti si meravigliavano e lodavano Dio. Quindi la meraviglia poteva rimanere semplicemente di meraviglia, ma in questo tipo con la porta aperta, no, diventa lode a Dio, dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Diventa narrazione, diventa racconto, diventa evangelizzazione. Qui c'è un legame nelle dimensioni, in questo caso che potrebbe dire dell'emozione, della preghiera, della comunicazione. Qui non c'è tutta paralisi. Si è lottato con la paralisi in tutto il brano. Nell'ultima metà del versetto 12 si sente, non so se è così anche per voi, almeno io sento, oh, scioglimento. Scioglimento. E tutto scorre. Nella lode, nel racconto, nella preghiera, nella narrazione. E verrebbe da dire, c'è il miracolo sicuramente del paralitico, ma c'è proprio un miracolo per contarsi tutto intorno a Gesù. E poi è ciò che ci interessa a questo punto della preghiera, perché come sempre lo ripeto, ciascuno preghi a partire da dove lo Spirito lo prende e gli suggerisce, con grande libertà. Certo che se io penso a me, alle mie paralisi, ai miei blocchi, alla mia incapacità di dire quello che penso, di fare quello che dico, di essere quello che sono, mi viene desiderio di partecipare a questo scioglimento. Proprio, appunto, mi viene desiderio, questo è per me uno dei grandi punti del Vangelo, muovo i miei desideri. Mi viene da dire, ma proprio vorrei essere il resto più solo, meno paralizzato. Questa è una delle tante piste, poi ripeto, ciascuno prenda quella che gli è più cara, si metta sulle orme del Signore e in questo viva questo tempo, questo quarto d'ora.